Voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico, per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse le pietre, vi piantò viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno spertoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme e voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto. Non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine e darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere pioggia. Infatti, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue. Giustizia, ed ecco grida d'angoscia.
Amen.
Ecco, dopo i primi quattro capitoli abbiamo qui all'inizio del quinto una breve sintesi di ciò che fin qui abbiamo ascoltato e che precede immediatamente poi nel capitolo 6 la narrazione invece della vocazione, la presentazione vera e propria del profeta che non abbiamo ancora ascoltato. E la sintesi riprende quell'alternanza a cui ci stiamo abituando in queste settimane. Giudizio e promessa, minacce e speranza. E questo è un po' il vocabolario, i toni di Isaia, che ci è stato presentato quindi come, lo diceva bene Angelo in tutte queste settimane, l'abbiamo visto anche nei testi che abbiamo fatto precedere la lettura di Isaia, il profeta ci è stato presentato come il portavoce del Signore, e colui che ha uno sguardo capace di profondità, di leggere la storia per individuarne le sue tracce. Qui abbiamo un passaggio in più che specifica un po' questa identità del profeta prima poi di conoscere personalmente Isaia. Chi è il profeta? Chi è questo profeta? Il capitolo 5, in questa sintesi, che è un canto molto famoso, molto bello, di cui possiamo raccogliere qualche indicazione. Innanzitutto il canto ci dice che il profeta, i profeti, le profetesse, il profeta è l'amico dello sposo. È un'espressione che poi ritroveremo anche nel Vangelo. Il profeta è colui che conosce il Signore e soprattutto ne conosce l'amore. Vuole cantare, desidera con tutto il cuore cantare la lode del Signore per un motivo preciso, perché il Signore considera, dice al termine del canto, al versetto 7, la vigna, cioè la sua casa, la sua comunità, il suo popolo, la considera la prediletta, la sua delizia, la sua sposa. Ecco, il profeta è colui che sa che il Signore ama l'umanità come una sposa. Conosce la sua passione, un po' mi sembra come quel discepolo prediletto che nell'ultima cena, secondo Giovanni, sa appoggiare l'orecchio sul petto del Signore e quindi ne conosce i sentimenti, ne conosce l'amore. Così è il profeta, certo, che poi fa d'altoparlante la sua voce, ma prima l'ha ascoltata e ha ascoltato il cuore, la passione del Signore. La passione del Signore in almeno due significati: per la cura che il Signore ha per la sua vigna, per il suo popolo, per la sua amata. Aveva una vigna sopra una collina fertile, innanzitutto, feconda, generativa. E su questa collina ha dissodato, ha tolto le pietre, ha piantato, ha costruito una torre, ha scavato un luogo per pigiare l'uva. E non ha fatto mancare l'acqua, il sole. E quindi, con questa passione, si aspettava che facesse uva buona per il vino della festa. Ma la passione, lo stesso termine, come per la passione di Gesù, è anche il patimento, il lamento, perché dopo tanto lavoro, che rievoca un po' tutto il passato, la memoria di Israele. Questa vigna è stata trapiantata dall'Egitto, condotta per il deserto, dove dice la tradizione profetica di Osea in particolare, il Signore si è innamorato e si è fidanzato con il suo popolo per accompagnarci in una terra che è promessa, laddove gli uomini nella giustizia, appunto, trapiantati con una vite buona, saranno capaci del vino del matrimonio. E questa memoria dell'esodo si accompagna anche con la smentita di quella promessa. Egli si aspettava che facesse uva, invece, ecco, non uva buona, ma uva selvatica. Il testo è ancora più forte, dice uva marcia, uva puzzolente. Ecco il canto della passione del Signore ancora una volta per Isaia, questi due toni: la lode e il lamento. E poi il profeta fa un passo indietro e, dopo aver cantato la lode dell'amante, dello sposo, del marito, lascia direttamente a lui la parola, ripete le parole stesse del Signore, che dice: ora, adesso. Questa è la memoria del passato, quello è tutto quello che il Signore ha fatto per noi, come abbiamo cantato nella lode all'inizio. Ma ora, ora è il momento del giudizio, e il giudizio non è né di Dio né del profeta, è il popolo che è invitato a giudicare. Il giudizio si riferisce a una prima domanda: che cosa si sarebbe potuto fare la mia vigna più di quanto fatto per essa? E quindi non è né il profeta né il Signore a giudicare, è il popolo che giudica, e evidentemente il giudizio si compie in una soluzione. Certo, più di così il Signore cosa poteva fare? Più di così, il Signore cosa può fare per l'umanità che ama? Allora, al centro, al cuore del testo, e forse per noi al cuore di questa settimana, dove potremo riprendere il testo per provare a lasciarlo risuonare nelle nostre vite e nel nostro quotidiano, sta come sempre, come spesso in tanti testi, una domanda, che è la domanda centrale, il motivo per cui questo testo è stato scritto, conservato e tramandato fino a noi. È la domanda centrale, è la domanda per ciascuno. Ma allora, se il Signore ha fatto tutto questo, se il Signore ama il suo popolo, l'umanità, con questo amore fedele, gratuito, generoso, sovrabbondante, perché? Perché? È la domanda dell'amante, dello sposo. Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Perché si aspettava rettitudine, spargimento di sangue, giustizia e invece il suo contrario. Il testo dice, il Signore ha fatto tutto questo e il frutto è il suo contrario. Invece dell'ingiustizia, l'ingiustizia, invece della pace, la violenza, invece del bene, il male. Ecco, questa domanda al cuore di Israele, di ciascuno di noi, è consegnata dalla testimonianza fedele del profeta Isaia, che conosce e ricorda le meraviglie del Signore con il suo popolo e ora ci chiede di domandarci radicalmente il perché di ciò che avviene sulla terra. E poi c'è un altro ora, adesso. Se ci si domanda il perché, suggerisce il testo, il motivo è la separazione. Nella comunione al Signore ci si può aspettare frutti di uva buona. Nella ribellione, nella separazione a cui il popolo è chiamato a dare giudizio, a riconoscersi, in questa separazione dalla comunione col Signore, noi possiamo conoscere ciò che ci avviene. Senza più quella cura non ci sarà la siepe, pascoleranno le bestie, sarà battuto il muro di cinta, la città sarà calpestata, diventerà un deserto, se non sarà più potata e zappata, vi cresceranno rovi e spine e non cadrà più la pioggia. Ecco, banalmente potrebbe essere interpretato, forse in maniera superficiale, come la promessa di un castigo. Più in profondità, mi pare, il profeta invece semplicemente vuole suggerirci quali sono le conseguenze, non del castigo del Signore, ma della nostra ribellione a Lui, della nostra distanza, della nostra incapacità di misurare i giorni secondo la sua parola, di lasciar fermentare, concimare i giorni con il seme della sua parola. Non è il castigo, è la conseguenza della ribellione, la devastazione, la rovina della città degli uomini e delle donne. Dio non voleva questa rovina. È il popolo che, allontanandosi, si consegna ai rovi e alle spine, rinunciando a lasciarsi potare e zappare. Il popolo si condanna a non generare più. Ecco, non c'è molto da aggiungere, credo, le parole belle e forti di Isaia le abbiamo sentite e oggi le risentiamo. Si tratta non di lasciarci giudicare dal Signore, il suo giudizio è già dato, il Signore non cambia idea, non si dimentica, non viene meno al suo amore, semplicemente ci supplica di tornare a Lui con tutto il cuore. Il giudizio sulla vita, alla luce della parola, ciascuno e insieme siamo chiamati a dare loro, a riconoscerci come sua sposa prediletta e a disporci non al tradimento, non alla ribellione, ma alla festa di matrimonio col Signore. Ecco, in questi giorni forse possiamo riprendere il testo e pregare il Signore per essere tralci, uniti alla vigna, alla vite buona e giusta che è Gesù, che sono capaci di portare non frutti marci, ma frutti di giustizia, frutti di vino buono. Allora, come a Cana, il Signore sarà ubriaco di gioia con noi, sposandoci per sempre. Amen.
Amen. Amen.